Astronauticast. Astronauticast, stagione 8, episodio 32. Sono live dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, ma con me c'è... ok, diciamo il 50% del resto della squadra? Il 50% del resto. Non ho fatto la solita Miranda iniziale con il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica dello Spazio. Diciamo che passo la parola a Paolo Amoroso da Milano, perché non ce la posso fare.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Oggi è il 25 di giugno del 2015 e se avete domande o commenti usate l'hashtag Astronauticast su Twitter o su Google+, oppure anche la chat sul nostro sito live.astronauticast.com.
Meno male che c'è Paolo, ma meno male anche che c'è Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, buonasera e ben trovati a questo nuovo episodio del podcast, del vostro podcast astronautico preferito, anche perché è l'unico in italiano e ce ne vantiamo.
Sì, è sempre vera, perché noi ripetiamo questa cosa, poi magari ci perdiamo il piccolo podcast che ha cominciato da 2 anni e che no, non è vero, però potrebbe capitare. Nel caso abbiate un podcast concorrente, fatevi vivi, perché ci farebbe piacere saperlo. Così non diremo più che siamo gli unici. Allora, dicevo che non ce la posso fare, quindi grazie ai miei compagni di avventura per tenere alto il livello professionale della puntata. Ma cominciamo. La 32esima puntata della stagione 8 di Astronauticast. Allora, che cosa abbiamo in scaletta? Paolo, abbiamo da ricordare qualcosa, se non sbaglio, che faremo...
Sì, è una via di mezzo tra una comunicazione di servizio e una notizia associativa, nel senso che nell'ultima puntata avevamo parlato del ritorno di Samantha Cristoforetti sulla Terra e in particolare della cerimonia di bentornato all'aeroporto di Karaganda in Kazakistan, in cui agli astronauti viene dato, fra gli altri doni, viene dato anche fra gli altri doni una bambola matrioshka, o meglio, forse la pronuncia corretta sarebbe matrioshka, con le loro sembianze dipinte in tutta Sokol. E la cosa che mi ero chiesto è cosa ci fosse in questa bambola. Intanto un nostro ascoltatore, che è Vincenzo, aveva confermato, aveva notato che effettivamente queste bambole, queste matrioshka, possono essere aperte. Aveva twittato una foto di una matrioshka data a un astronauta di una missione precedente, in cui si vede una giunzione all'altezza della vita tra le due parti della bambola. Quindi a questo punto la curiosità diventava ancora più grande: ma cosa c'è dentro questa matrioshka? Allora l'ho chiesto a Samantha su Twitter e lei ha risposto dicendo che in realtà la matrioshka è vuota, la bambola è vuota, e questo ci distrugge il mito della matrioshka dell'astronauta. Magari tutti quanti pensavamo che ci fossero altre bambole sempre più piccole o magari con sembianze diverse, non soltanto della sua, ma in realtà è vuota.
Ma io non smetto di sognare, però, secondo me se quella è vuota vuol dire che ce ne sono altre molto molto grandi che contenevano quella.
È vero, quella potrebbe essere la più piccola, soltanto l'ultima. Una grande catena di bambole una dentro l'altra, di cui quella è soltanto l'ultima parte. Quindi abbiamo chiarito anche questa curiosità che in effetti avevamo da un po' di tempo. Quindi un altro caso del tenente Apollombo è risolto.
Bene, bene, bene. Ma non era una novità comunque di questa missione, no? Mi pare che sia una tradizione, ce le hanno sempre le...
No, sì, è una tradizione di ormai da tante missioni. Non so quando sia iniziata, ma ormai la vedo da molti, molti anni.
Curioso, non credo che sia una tradizione kazaka comunque. almeno le...
Beh, la cerimonia di bentornato avviene in territorio kazako, il lancio è a Baikonur, il rientro è a poche centinaia di chilometri da Karaganda, quindi è possibile che, e questo avveniva anche in epoca sovietica, e quindi è possibile che la tradizione sia nata proprio lì.
Ho sempre associato più alla Russia, alla... No, la cerimonia in sé lo so, ma le matrioska o matroska o com'è?
Ah, la bambola certamente sì, è più vicina alla cultura russa probabilmente.
Ricky, cosa volevi dire?
No, niente, lasciamo perdere.
Ok.
Voi che non potete vedere, stavo facendo gesti strani, ma non vi preoccupate.
Bene, ci buttiamo allora nelle notizie della settimana. La prima che c'è in scaletta è una notizia abbastanza curiosa, perché sono numeri che non siamo abituati a vedere, ed è l'annuncio di un accordo, non un vero e proprio contratto, che Airbus, prima conosciuta come Astrium, si è aggiudicata per la costruzione di i primi 650 mini satelliti della costellazione globale di OneWeb. Sono quasi certo che ne abbiamo parlato in passato, perché mi ricordo che ne abbiamo parlato su forum astronautico anche, però ovviamente non potendocela fare non ricordo i dettagli precisi, so che il nome della società è cambiato recentemente. Che cosa ha in mente di fare OneWeb? Ha in mente di coprire il globo con una costellazione satellitare di, dicono, 900 satelliti, a una quota di circa 1500 km in orbita quasi polare, con lo scopo di fornire connettività internet a ogni centimetro quadrato della Terra. È una cosa abbastanza... come dire? È abbastanza... come si dice quando una cosa è... Ragazzi, non ce la posso fare questa sera.
Inusuale?
No, è una cosa... velleitaria, ma esistono altre costellazioni che coprono il globo con sistemi di telecomunicazioni, come ad esempio Iridium, che utilizza 66 satelliti in orbita polare. Qui si tratta di tutta un'altra storia, perché si tratta di dare connettività a banda relativamente larga, anche se non credo che abbiano ancora dato numeri precisi, a dispositivi portatili probabilmente nell'ordine di grandezza di un cellulare, perché tra i finanziatori di OneWeb abbiamo anche Qualcomm, che produce chip per telecomunicazioni, radio in particolare. E se avete un cellulare smartphone, molto probabile che il chip all'interno del cellulare è prodotto da Qualcomm. Airbus è una società europea, come saprete, e curioso che si siano aggiudicati questa commessa dovendo gareggiare con altri giganti, sia europei come OHB, che non è proprio un gigante ma comincia a farsi spazio, ma anche giganti americani come Lockheed Martin. L'accordo prevede di costruire questi satelliti in suolo americano, e un'altra prima, penso, per Airbus, che sicuramente ha degli accordi con altri produttori in suolo statunitense, ma normalmente produce anche le cose che produce in serie, non come siamo abituati a pensare alla parte satellitare, ma ad esempio alla parte di elicotteri con Eurocopter su suolo europeo. Ci vorrebbe Albitz, che è il nostro resident expert di elicotteri, che magari mi correggerebbe, magari fanno anche elicotteri in America. Ad ogni modo, la notizia è ancora abbastanza nuova, si tratta di un accordo, non un contratto, quindi staremo a vedere se questa cosa andrà in porto. Il deployment della costellazione, se non sbaglio, dovrebbe partire nel 2019, ma ovviamente tutto questo sarà da vedere. I primi 10 satelliti verranno comunque realizzati in Europa, in Francia, in uno degli stabilimenti di Airbus, e alla fine si arriverà ad avere total coverage, con la copertura globale del pianeta con 900 satelliti. Mi piacerebbe vedere, anche se fossero back of the envelope calculations, i calcoli fatti sulla carta di formaggio, si dice in italiano, per sapere effettivamente che tipo di copertura, che tipo di banda, che tipo di... Non ho trovato velocemente nella ricerca che ho fatto dati abbastanza dettagliati per poter qualificare questa copertura globale, ma diventa interessante. Il motivo per cui la notizia scritta da Paolo Actis dice che uno dei motivi per cui questa cosa deve partire entro il 2019 è perché la società OneWeb ha dei diritti per trasmettere in banda KU, una licenza che scade entro il 2019 in caso non venga utilizzata, quindi devono utilizzarla. In banda KU si parla di svariati gigahertz, insomma. Non l'associo io da ignorante di telecomunicazioni quale sono, anche se il mio lavoro più o meno dovrebbe essere in quell'ambito, non l'associo esattamente a dispositivi portatili e a bassa potenza, però stiamo a vedere. Voi avete visto qualcosa di più tecnico a riguardo?
No, e anzi credo che una delle caratteristiche di questa notizia sia proprio l'assenza di informazioni tecniche dettagliate. E non so, prima o poi dovranno dare qualche indicazione sul tipo di specifiche che richiederanno i terminali o come prevedono di implementare questo sistema, perché prima o
Ma
poi i
vo
clienti dovranno anche trovarli.
volevo chiedere a voi se lo sapete, perché poi alla fine anch'io sono ignorante. In realtà questa storia di avere insomma una costellazione di satellite per avere connettività internet globale, cioè ne ho già sentito parlare tipo anche da SpaceX o anche da Google, quindi insomma è una cosa che in tanti stanno aspirando a fare, no? Dico bene o dico
Ma se non
male?
sbaglio, questa era anche una società che aveva dei rumor che parlavano di un'acquisizione da parte di Google, o Google aveva il suo progetto separato? Perché poi c'è quello dei palloni di Google, che è un'altra cosa che
Per
può essere
quanto si
confusa.
riguarda la connettività, Google ha un suo progetto di utilizzo di palloni nella stratosfera e anche Facebook ha un analogo progetto nella di copertura internet dalla stratosfera, ma con droni. E la stessa Google poi aveva acquisito anche una società produttrice di droni. Le notizie a cui ti riferisci forse riguardano la copertura fotografica satellitare a cui è interessata Google. Non tanto, o
Sì,
anche
su
sì,
Google.
l'accordo con SpaceX, sì,
No,
adesso
su Google
lo.
era più insomma nebulosa la cosa, quindi probabilmente si fa riferimento a quello che mi hai detto. Invece su SpaceX abbiamo anche direi un articolo da qualche parte su Astronauti News che parla di questa cosa come vabbè, una delle tante idee comunque di Elon Musk e soci, quindi non so, beh, sì. Basta che sono curioso di vedere se magari qualcuno di questi progetti arriva in porto per insomma per
Sì,
avere
ecco,
connettività anche in luoghi remoti, ecco.
i principali protagonisti del web e della tecnologia hanno uno o più almeno uno o più progetti in questo settore, sì.
Non vorrei spendere troppo tempo sul vaporware, perché queste cose potrebbero risolversi nel nulla, però quando si parla di accesso all'orbita, di taglio dei costi dell'accesso all'orbita, sicuramente è una delle condizioni abilitanti per questo genere di cose. Lanciare 900 satelliti è un costo improponibile al giorno d'oggi, poi dipende anche dalla dimensione dei satelliti. La tecnologia sta cambiando abbastanza velocemente anche in un ambito abbastanza lento come quello della tecnologia spaziale. Quindi potrebbe essere che con SpaceX e con le varie nuove tecnologie per la riduzione dei costi dei lanci diventi una cosa più plausibile. La pagina Wikipedia, tra l'altro, cita numeri completamente diversi rispetto all'articolo su Astronauti News, perché l'altitudine dell'orbita è di 800 km/950 km. Metà satelliti in una e metà satelliti in un'altra orbita. 20 piani orbitali è un po' diverso da quello che diceva Astronauti News. Quello che è interessante è che forse per la prima volta c'è nella progettazione di un'intera costellazione già anche un'idea per il rientro di questi satelliti. quando sono 900 e che verranno anche ovviamente sostituiti nel tempo per fare spazio per permettere guasti e cose del genere, bisogna anche pensare a ripulire un po' l'orbita da questa spazzatura. Perché OneWeb ha dichiarato che i satelliti rientreranno entro 25 anni dal termine dell'attività. Non è molto chiaro se hanno intenzione di farli rientrare in maniera controllata, perché a quel punto un satellite completamente guasto e senza controllo non è possibile da far rientrare in maniera controllata, mentre 25 anni mi sembrano fin pochi per un satellite in orbita a 1500 km. E poi un'altra cosa ho notato che nel video promozionale di Airbus la ground track, non la ground track, ma il footprint dei satelliti è molto piccolino, secondo me è anche meno di 800 km, che no? È più piccolo di quello della stazione spaziale, per fare un esempio.
Sì, beh, ma probabilmente si tratta di una rappresentazione fatta più da chi si occupa di marketing nell'azienda che da ingegneri, quindi
Vero, anche
è uno
quello.
schema, credo, molto semplificato.
Ma stavo cercando un po' di fare come fanno i vari siti che si occupano, ad esempio, di avere gli.
I tear down.
Esatto, cercare di dedurre dettagli di un progetto, ad esempio un nuovo smartphone da una fotografia in penombra fatta in un.
Leggere i fondi del caffè.
Esatto, vabbè. Ne stiamo discutendo su forumastronautico.it e quindi siete invitati a unirvi a noi sulle pagine di Forum Astronautico. Cambiando completamente argomento, ringraziando Paolo Actis per l'articolo, passiamo al cosmonauta che sostituirà Sarah Brightman.
Sì, perché in questi giorni, in particolare il 22 di giugno del 2015, l'agenzia spaziale russa Roscosmos ha confermato alcune voci che avevano cominciato a girare, cioè che la turista spaziale Sarah Brightman sarà sostituita nell'equipaggio della Soyuz TMA-18M da un cosmonauta kazako che si chiama Aydin Aimbetov. Sarah Brightman avrebbe dovuto prendere parte a questa missione in qualità di turista spaziale, cioè facendo un volo venduto dalla società Space Adventures specializzata in voli turistici spaziali sulla Stazione Spaziale Internazionale. Sarah Brightman aveva rinunciato il 13 maggio, sempre del 2015, a questa missione dopo aver iniziato l'addestramento da alcuni mesi, citando alcune ragioni personali, familiari per la rinuncia. A questo punto la possibilità si era aperta, la possibilità di volo su questa missione si era aperta per il suo backup, un altro turista spaziale, cioè l'imprenditore giapponese Satoshi Takamatsu, il quale a sua volta si era ritirato sia in parte per ragioni finanziarie, perché non aveva completato o messo insieme la somma necessaria, sia poi perché il progetto artistico che vorrebbe condurre durante la sua missione non sarebbe stato pronto per l'inizio, quindi in occasione del lancio. Era stata proposta questa opportunità di volo, sempre da turista spaziale, a un uomo d'affari russi, il quale a sua volta aveva rinunciato perché non avrebbe avuto il tempo di prepararsi, di completare l'addestramento necessario, e a questo punto è stato deciso di far volare questo cosmonauta kazako. È un cosmonauta di un gruppo selezionato in Kazakistan nel 2003, un gruppo di tre cosmonauti selezionato nel 2003. E sarà il primo di questo gruppo a volare, anche se non sarà il primo cittadino kazako a volare, come avevo scritto erroneamente nella prima versione dell'articolo su Astronaut News che ho fatto su questa notizia. Mi è stato ricordato su Forum Astronautico, in particolare dal nostro amico Luigi Caliendo, che Aimbetov non sarà il primo cosmonauta kazako, ma ce ne sono stati altri due dall'inizio degli anni 90 che hanno volato in epoca immediatamente successiva all'era sovietica. La Soyuz TMA-18M, che avrà a questo punto a bordo questo cosmonauta Aimbetov. Avrà nel resto dell'equipaggio anche il comandante, il cosmonauta russo e veterano Sergei Volkov, e anche un astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, Andreas Mogensen, del gruppo di astronauti europei del 2009, di cui fanno parte anche i nostri italiani Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. Mogensen è un astronauta danese, diventerà il primo danese a volare nello spazio e anche per lui sarà la prima opportunità di volo, come per Aimbetov, che ha 43 anni ed è un ufficiale dell'aeronautica militare kazaka con il grado di colonnello. Il lancio della Soyuz TMA-18M, che sarà una missione di breve durata sulla stazione spaziale, quindi una decina di giorni, è attualmente previsto per il 1° settembre del 2005. 2015, scusate.
Comunque è curioso vedere, insomma, in tutta questa serie di defezioni del backup e così via, che cioè, sembrerebbe così ambita questa cosa di poter, insomma, anche stare pochi giorni a bordo della ISS, e poi dice uno, ma il progetto che avevo in mente non riesco a farlo, non ho pagato. Allora un pochino è curioso.
Di telefonare a me, io il porcellino salvadanaio pieno, e sarebbe stata un'ottima occasione.
Beh, non penso che chi sceglie di spendere quelle cifre non è che dici, devo comprare la macchina e poi mi si rompe, non so, rifare il tetto, allora non posso più comprare la macchina, perché sono tutte spese che uno fa al limite delle sue possibilità. Ma penso che se si vanno a spendere quelle cifre non siano proprio probabilmente non è quella la ragione. Per la maggior parte delle defezioni ci saranno altre motivazioni. Si diceva che una delle cause per Sarah Brightman, si diceva, poteva essere l'incidente della Progress, no? Sarebbe comprensibile.
Ma diciamo, sono tutte voci, quindi difficile da confermare, ma comunque diciamo che sia nel caso di Takamatsu sia nel caso dell'imprenditore russo, entrambi hanno rinunciato in questa occasione, ma hanno confermato di voler fare questo volo, di voler andare nello spazio in una prossima opportunità in futuro.
Bene, allora attendendo la 18 Soyuz TMA-18M, vediamo invece il lancio di Sentinel-2A, il secondo Sentinel.
Esatto, questo satellite che è, come prima cosa diciamo subito, che è stato lanciato da un nostro Vega, perché sappiamo che il vettore Vega ha molto nella sua costruzione, nel suo sviluppo, una buona partecipazione dell'Agenzia Spaziale Italiana, quindi come prima cosa siamo contenti che il vettore Vega abbia insomma svolto egregiamente il suo compito, cosa che insomma no. Abbiamo visto ultimamente anche con la sfortuna dei lanci da parte dei russi, che possono succedere degli inconvenienti. Il Vega invece si sta comportando egregiamente, e questo razzo Vega, partito il 23 giugno dallo spazioporto di Kourou in Guyana francese, ha messo in orbita il Sentinel-2A, che è un satellite di circa 1100 kg di peso nella sua orbita. Questo satellite Sentinel fa parte di un programma di più ampio respiro dell'Agenzia Spaziale Europea, che si chiama Copernicus. In realtà questo programma Copernicus, che è un programma per lo studio e per lo studio della Terra, insomma, e la prevenzione di eventi climatici estremi, insomma, una serie di satellite che ricorda molto anche il programma parallelo di NASA, dove anche loro, insomma, spendono molto molto budget per satellite dello studio della Terra. Questo diciamo è il nostro omologo europeo. Questo programma era nato prima sotto un altro nome, si chiamava GMES, Global Monitoring for Environment and Security, e dopodiché questo programma è diventato Copernicus. È tutta una serie di satelliti che verranno che saranno lanciati via via negli anni. Abbiamo già lanciato un Sentinel-1, è stato lanciato l'anno scorso, questa volta non con un Vega ma con un Soyuz, sempre da Kourou. La famiglia Sentinel-1, a cui fa parte il vettore precedente, alla fine della costellazione in orbita sarà composto da quattro satelliti che si occuperanno dello studio delle zone di mare coperte da ghiaccio, comunque nelle zone artiche. Quindi saranno una serie di satelliti specializzati per lo studio dell'ambiente marino, però alle basse temperature. Mentre i Sentinel-2, quindi quelli a cui fanno parte, insomma, questo è il primo esemplare dei Sentinel-2, saranno anche qui probabilmente tre o quattro satelliti che con una telecamera nell'ottico e nell'infrarosso si occuperanno dell'osservazione delle terre emerse, della vegetazione, dell'atmosfera, insomma, e proseguiranno quello che era il programma attuale Landsat. Dopodiché c'è anche tutta un'altra serie di Sentinel diversi che lanceremo nei prossimi anni. Ad esempio c'è i Sentinel-3, che anche qui saranno tre o quattro satelliti per l'osservazione sia oceaniche che terrestri, rileveranno il colore, la temperatura, la topografia superficiale degli oceani e dei mari e delle terre emerse. I Sentinel 4, che non saranno dei satelliti a sé stanti, ma dei piccoli strumenti di bordo che saranno integrati con i Meteosat di terza generazione. Poi abbiamo i Sentinel 5, i Sentinel 5P, i Sentinel 6, insomma è tutta una serie di satelliti le cui caratteristiche vi invito ad andare ad approfondire sul nostro articolo di Astronauti News, che è stato scritto dal nostro Paolo Baldo e che, insomma, come ho detto in precedenza, sono focalizzati per lo studio e l'osservazione della Terra, questo per migliorare anche, insomma, la comprensione che abbiamo noi del nostro pianeta, e soprattutto ci aiuteranno a salvaguardarlo il più possibile.
Bene, grazie. L'osservazione della Terra è forse la principale applicazione dei satelliti dall'inizio, no? Paolo, tu hai sicuramente qualche statistica in merito.
Cosa volevi sapere in particolare?
Sicuramente, Paolo, hai fatto una puntata di Nonna Apollo in cui hai parlato del primo satellite di osservazione della Terra.
Sì, ma non ricordo, come si dice in questo momento,
non volevamo andarci incantonare in questa cosa, però era colpa di Mike, come sempre.
Le memorie di Nonno Apollo sono piene, ma a volte vanno in confusione.
No, il primo payload in orbita era comunque di osservazione della Terra, no? Sputnik 1 non aveva sostanzialmente altro che dimostrative, ma poi
era un sistema di osservazione della Terra passivo, nel senso che attraverso la osservazione del suo movimento e dei segnali che emetteva si poteva stabilire qual era l'ambiente dell'atmosfera alla sua orbita e risalire anche alla distribuzione del campo gravitazionale, insomma vedere come era modificata la sua orbita e quindi risalire anche alla struttura della Terra. Ma del resto lo Sputnik è stato lanciato nell'anno geofisico internazionale, quindi lo scopo di questa iniziativa di ricerca internazionale era proprio lo studio della Terra.
Questo era il collegamento che avevo in mente. Non chiaramente, però da qualche parte volevo che tu dicessi questo. Da qualche parte nel retro della mia testa. Non ce la posso fare, come dicevo, ma siamo già arrivati, per fortuna e per vostra fortuna, all'interludio, alla parte in cui ringraziamo tutti quelli che dobbiamo ringraziare. Ce ne sono tanti, ci sono tanti diversi gruppi di persone che ci permettono di fare questa cosa al giovedì sera che ci diverte così tanto, quando ce la possiamo fare. I primi da ringraziare sono i nostri articolisti, a partire da Paolo Baldo, ad esempio, che ha scritto l'articolo sui Sentinel-2, Paolo Moroso, che ha aggiornato l'equipaggio della Soyuz TMA-18, ha alzato il cartellone dicendo Sarah Brightman esce ed entra il cosmonauta Aimbetov, E poi Paolo Actis con la news su, sui satelliti di OneWeb. I nostri articolisti scrivono su astronautinews.it in maniera completamente volontaria, non percepiscono alcun compenso se non la, that warmth India Sierra Alpha Alpha.it e diventando soci per un anno con una piccola donazione, oppure se volete un'alternativa potete semplicemente farci conoscere e come dico sempre esporre accidentalmente i vostri amici all'astronautica. Quindi se vedete un articolo che vi piace o vi incuriosisce questa prospettiva di avere 900 satelliti per avere copertura internet satellitare globale, condividete l'articolo sui vostri social network e magari scoprite che qualche vostro amico ha un interesse, nasce una conversazione e noi potremo avere un amico in più. Che cosa ci avanza nella checklist? Abbiamo fan mail, se non sbaglio.
Sì, è un altro modo per contribuire alle nostre attività, e proprio quello che citava Mike adesso, quindi condividere i nostri contenuti o anche fare domande. Lo ricordavo all'inizio della puntata, potete utilizzare l'hashtag Astronauticast sui vostri social network preferiti e in particolare su Twitter un nostro ascoltatore, Giorgio Sala, ci ha fatto la domanda che state vedendo in questo momento. Dice: ma per lo spazio si è sempre usata procedura di camera bianca? Motivi? Ricordiamo intanto che una camera bianca è un ambiente in cui vengono controllate le condizioni di pulizia, sterilità e presenza di polvere, che sono notevolmente migliori a quelle dell'ambiente circostante, dell'ambiente normale. E in questi ambienti a camera bianca vengono assemblati i satelliti, i componenti e i veicoli spaziali, ma anche in tanti ambiti industriali si fanno assemblaggi e test di vari componenti nelle camere bianche. Nelle camere bianche gli operatori, i tecnici e gli ingegneri indossano delle tute particolari per ridurre ancora di più la contaminazione di questo ambiente, tute con mascherine e guanti. Non è sempre stato così nel settore spaziale, soprattutto nei primi anni, in cui nei luoghi di assemblaggio, nelle officine, nei laboratori di assemblaggio, i tecnici e gli ingegneri utilizzavano spesso abiti ordinari. Se guardate alcune fotografie d'epoca del montaggio o del test di alcuni dei primi satelliti, per esempio satelliti americani, vedete tranquillamente i tecnici indossare abiti ordinari. A volte anche qualche camicia hawaiana abbastanza raccapricciante si vede in queste fotografie. Comunque in seguito si sono cominciati a utilizzare questi ambienti a pulizia controllata e in cui i tecnici indossano delle tute protettive. Questo per due ragioni. La prima intanto è per alcuni tipi di missioni, per esempio per delle missioni interplanetarie, cioè per delle sonde o dei veicoli che dovevano atterrare o comunque avrebbero potuto venire in contatto con le superfici di altri pianeti, i veicoli venivano sterilizzati per evitare contaminazioni biologiche all'ambiente planetario. Quindi si doveva agire, montare questi veicoli proprio in luoghi a condizioni di pulizia e controllata. Un'altra ragione però per utilizzare le camere bianche, quindi per assemblare i componenti spaziali nelle camere bianche, è per evitare il rischio che le contaminazioni di polvere o anche di sporcizia interferissero con il funzionamento dei sistemi di bordo, sistemi elettronici ma anche parti dei motori, per esempio parti in cui avvengono delle combustioni e quindi anche delle impurità molto piccole potrebbero danneggiare, creare problemi e compromettere una missione. Quindi la maggior parte dei sistemi spaziali oggi vengono costruiti proprio in queste camere bianche. Ci è arrivata nel corso dell'episodio anche un'altra domanda, questa volta dalla nostra chat sul sito di Astronauticast. da Astro Lorenzo che ha chiesto a me personalmente quale sia il mio astronauta italiano preferito. In realtà non è che ci ho mai pensato più di tanto, così una prima risposta potrebbe essere che il mio astronauta preferito è semplicemente Samantha Cristoforetti perché è quella che conosco di più, ma ce ne sono tanti interessanti o simpatici tra quelli ancora in servizio e non più in servizio tra i nostri astronauti italiani. Astro Lorenzo citava Paolo Nespoli che è sicuramente simpaticissimo e è uno dei miei preferiti.
Posso aggiungere una cosa sulle camere bianche? Un'altra camera bianca, se vogliamo, cioè il livello di tecnologia di queste camere bianche, un utilizzo molto particolare lo avevamo nel programma Shuttle, dove si lavorava in camera bianca, sì, al centro alla payload facility, ma anche quando il carico dello shuttle doveva essere messo nella stiva dello shuttle in rampa, era stata costruita una camera bianca in rampa per continuare, insomma, la catena di ambiente pulito. Quindi solamente per sottolineare quanto fosse un aspetto che in ambito spaziale viene preso con molta serietà, con molta attenzione, fino insomma, a questo livello che sembra quasi scomodo, ma insomma, per come era fatto lo shuttle, che era un mezzo unico in tante cose, c'era anche questa curiosità, questa unicità della camera bianca direttamente sulla rampa di lancio.
Sì, ma anche in tutta l'industria microelettronica gli assemblaggi vengono
Chiaro.
spesso fatti, la produzione di chip vengono soprattutto fatti in camere bianche, in ambienti a pulizia e purezza controllati.
Bene, non abbiamo purtroppo la lista delle donazioni, quindi come capita in questi casi, recupereremo appena possibile con un'estrazione più lunga nel tempo, invece di coprire l'ultima settimana. Se non sbaglio abbiamo qualche nuova tessera ISA e qualche donazione singola. Quindi vi ringraziamo senza chiamarvi per nome, ma sappiate che arriverà. A me arrivano le mail, ma poi non posso accedere a PayPal. Ci serve Marco, che è un po' impegnato in questi giorni. Andiamo invece alle nostre rubriche della settimana. Beh, le rubriche del podcast di questa settimana. Abbiate pazienza. La prima torna a essere la più attesa, perché da questa sera non ci sarà più Ritorno Futura, ma ce n'hanno Apollo con le sue storie.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Pollo ci racconta le loro curiosità.
Noi appassionati di spazio siamo interessati soprattutto agli aspetti di avventura, di tecnologia, di scienza, di esplorazione e anche le personalità dei protagonisti delle imprese spaziali. Ma non dimentichiamo che il settore spaziale è sempre stato un terreno di confronto e di competizione in ambito politico e di prestigio internazionale, questo soprattutto nei primi anni della corsa allo spazio, dalla fine degli anni 50 e poi negli anni 60. Vista quindi l'importanza anche politica dello spazio, può forse stupire che di tutti i presidenti in carica degli Stati Uniti che si sono succeduti dall'inizio dell'era spaziale, quindi in questi quasi 60 anni di attività spaziali, soltanto due abbiano assistito ai lanci forse più spettacolari e prestigiosi, quelli di astronauti in missioni spaziali con equipaggio. Quindi sono stati soltanto due i presidenti in carica degli Stati Uniti che abbiano assistito a lanci dal Kennedy Space Center, lanci di equipaggi. Il primo fu Richard Nixon durante il programma Apollo. Andò a vedere Nixon dal Kennedy Space Center il lancio della seconda missione di allunaggio, quindi Apollo 12 nel novembre del 1969. Una missione che dopo il grandissimo successo di Apollo 11 e la conquista trionfale, la vittoria sulla trionfale degli Stati Uniti nella corsa alla Luna, passò in secondo piano, sia per il guasto della telecamera che impedì sulla Luna le riprese in diretta delle attività degli astronauti, sia poi anche per un clima di progressivo disinteresse dopo l'impresa epica di Apollo 11 che cominciava ad avere il pubblico americano, ma in realtà fu una missione molto importante dal punto di vista tecnico e dell'esplorazione, perché per esempio l'atterraggio sulla Luna avvenne con grandissima precisione, a meno di 200 metri dalla sonda automatica Surveyor 3 che era atterrata sulla Luna pochi anni prima ed era uno degli obiettivi della missione di Apollo 12. Ma poi durante Apollo 12 venne raddoppiato anche il tempo di permanenza sulla Luna, passato da un giorno a due, da Apollo 11 ad Apollo 12, e durante Apollo 12 vennero fatte anche due passeggiate spaziali più lunghe sulla Luna, due attività extraveicolari contro la singola passeggiata, la singola escursione lunare di Apollo 11. Dobbiamo attendere un periodo molto lungo perché un altro presidente in carica degli Stati Uniti abbia assistito a un'altra missione con equipaggio. Siamo questa volta 28 anni più avanti, nel 1998, durante il programma Shuttle, quando Bill Clinton, il 29 di ottobre del 1998, assistette dal Kennedy Space Center al lancio della missione Shuttle STS-95. Clinton vide il lancio con la moglie Hillary dal tetto del VAB, il gigantesco hangar di assemblaggio dei veicoli con equipaggio del Kennedy Space Center. STS-95 è una missione di cui all'epoca si parlò molto, perché è una missione con diversi record e primati, perché dopo 38 anni dalla sua prima missione del 1962 tornò nello spazio, nell'equipaggio di STS-95, l'ormai senatore americano John Glenn, che diventò nel 1962 il primo americano ad orbitare nello spazio. John Glenn, all'età di 77 anni, nel 1998, diventò e tuttora ha questo primato, la persona più anziana ad andare nello spazio. Un altro primato fu quello del primo volo di un astronauta spagnolo nello spazio. L'astronauta dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, Pedro Duque, quindi il primo cittadino spagnolo a volare nello spazio. Essendoci a bordo una persona anziana, quindi John Glenn, uno degli obiettivi principali della missione di STS-95 furono ricerche nel settore biomedico, quindi le scienze della vita, e John Glenn fece proprio da cavia per questi esperimenti. Nel laboratorio Space Hub, messo nella stiva di carico, nel vano di carico dello shuttle, che venne utilizzato quindi come laboratorio di ricerca scientifica nel corso della missione. Una missione in cui venne anche rilasciato e poi recuperato un satellite chiamato Spartan per lo studio del Sole, in particolare per lo studio del vento solare, della corona, quindi lo strato più esterno dell'atmosfera del Sole. E nella stiva dello shuttle venne anche messa una piattaforma con alcuni esperimenti di dimostrazione tecnologica che sarebbero serviti per collaudare tecnologie da utilizzare sul telescopio spaziale Hubble in future missioni di manutenzione, in particolare dei dimostratori tecnologici per dei sistemi di raffreddamento dei sensori del telescopio spaziale Hubble e anche degli esperimenti per la verifica di circuiti, dei circuiti elettronici, chip e attrezzature elettroniche per maggiormente resistenti all'ambiente spaziale. Fu importante anche un primato questa missioni di STS-95 anche dal punto di vista della comunicazione e della divulgazione, perché in quell'occasione vennero inaugurate le trasmissioni TV ad alta definizione negli Stati Uniti per la prima volta, la TV ad alta definizione. La copertura televisiva di questa missione, quindi il lancio e i momenti principali, furono i primi programmi televisivi trasmessi con questo standard ad alta definizione negli Stati Uniti. Non erano ancora molto diffusi i ricevitori di TV ad alta definizione in quegli anni, e infatti, in occasione della missione STS-95, vennero allestiti in molti cinema e in molti science center di tutto il paese degli schermi per poter seguire queste trasmissioni ad alta definizione, che ormai sono diventate, credo, la norma in tutto il settore televisivo. Il commento di questa missione, quindi la copertura televisiva, la copertura mediatica, venne affidata in particolare a un commentatore molto prestigioso, Walter Cronkite, se non ricordo male, della CBS, che durante il programma spaziale Apollo aveva raccontato agli americani e anche al mondo in televisione le prime imprese di esplorazione lunare. E accanto a Cronkite, insieme con Cronkite, a commentare questa missione, per chiudere il cerchio con quello che dicevamo prima di Apollo 12, e c'era anche l'astronauta, l'ex ormai astronauta della NASA, Pete Conrad, che aveva comandato la missione Apollo 12, a cui il primo dei due presidenti degli Stati Uniti aveva assistito al lancio. Quindi abbiamo ricordato Richard Nixon nel 1969. La navetta spaziale Discovery, che compì la missione STS-95, atterrò al Kennedy Space Center il 7 di novembre del 1998. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
And that's the way it is, Walter Cronkite. Bene, grazie Paolo. Abbiamo poi i link della settimana, direi che sono tutti i link quelli dopo. Non sono, no, per qualche motivo non vedo le etichettine. Vedo che le carte ce le hanno. Abbiamo anche il Trello che fa le bizze questa sera. Trello è il
Sì,
sistema.
il primo link lo avevo proposto io.
Ok, sì.
Ed è un sito. Dimmi, Mike. Dicevo che è un sito realizzato dall'Agenzia Spaziale Francese, il CNES, per celebrare l'ATV, il veicolo cargo automatico realizzato dall'Agenzia Spaziale Europea come contributo per la partecipazione al programma della Stazione Spaziale Internazionale. Questo sito ricorda, ripercorre la storia della realizzazione, dell'utilizzo e della gestione di questo veicolo con tre sezioni principali. Una dedicata al centro di controllo di missione dell'ATV di questo veicolo a Tolosa in Francia, un'altra sezione ricorda invece le missioni, le cinque missioni di questo veicolo sulla Stazione Spaziale Internazionale, e poi la terza sezione del sito invece parla proprio del veicolo stesso, cioè la sua realizzazione e sviluppo. È un sito ricchissimo di documentazione anche visiva, non soltanto testi che sono in francese, quindi chi non sa il francese come me può tranquillamente guardare le figure, come si diceva una volta, ma anche, dicevo, di documentazione fotografica e video che ripercorre la storia e lo sviluppo di questo veicolo. È anche un sito molto bello, realizzato con un design moderno che vi invito a visitare.
Molto bene, e poi abbiamo una galleria e una raccolta fotografica e dei video.
Allora, sì, la gallery, la raccolta fotografica è tratta dal sito totallycoolpics.com, che se lo conoscete ogni giorno propone una galleria tematica tutti i giorni diversa. Questa galleria si chiama The Future of Space Exploration ed è semplicemente una carrellata di immagini significative di quelli che potrebbero essere i velivoli spaziali, insomma, del futuro. Insomma, ne parliamo tantissimo anche qui in trasmissione. Ecco, c'è Mike, lo sto facendo vedere, si apre con un Dream Chaser, ma andando avanti troverete tutti gli altri, insomma, sia concept che insomma, magari anche qualche what if, però insomma, troverete un po' di tutto di quello che insomma, ci aspetterà nel futuro. Speriamo che tante di queste cose siano realizzabili, insomma.
Alcune sono il
Sì,
presente.
alcune, c'è cioè il Falcon 9, abbiamo visto Robonaut, però ad esempio poi ci sono gli Habitat marziani, Orion, le Spheres della ISS, insomma, la Spaceship 2, i moduli di Bigelow, le probabili tute spaziali per Marte, l'X-37, insomma, andate a vedere questa galleria per, insomma, avere un quadro fotografico, insomma, un'immagine di quello che, insomma, parliamo anche noi qui nel podcast. Insomma, capisco che raccontarlo così sembra una stupidata, ma insomma, una raccolta di immagini a tema astronautico. Mentre dopo, guardiamo qualcosa di sicuramente più interessante. Io ve l'avevo già anticipato nella puntata di Astronauticast 8x24, quella che si è andata ad ascoltare adesso non si capisce niente perché è tutta stagliuzzata, non abbiamo mai capito come mai questa puntata sia andata degradando. E stiamo parlando del lancio SpaceX CRS-6, insomma, in particolare del rientro del primo stadio che sappiamo essersi schiantato sulla rampa, sulla, scusate, sulla chiatta drone di SpaceX, però già dal lancio, visto che il tempo era buono, si capiva che le telecamere del Kennedy Space Center, quelle che eravamo abituati a vedere, seguire i lanci dello shuttle molto dettagliatamente anche quando eri in quoti, insomma, dal Kennedy Space Center si vedeva chiaramente la chiatta drone, e quindi le telecamere hanno seguito tutta la fase di riaccensione del primo stadio, la fase propulsa, il dispiegamento delle zampette e purtroppo l'atterraggio fallito sulla chiatta stessa. Però insomma il punto di vista è bello chiaro e insomma ci fa capire bene com'è questo profilo di rientro di questo oggetto che sembra cadere in maniera incontrollata. Poi a un certo punto il Falcon 1 riaccende scusate, il primo stadio del Falcon 9 riaccende i motori, si stabilizza e per veramente pochissimo non riesce a posarsi dolcemente sulla chiatta.
Viene giù come un missile, verrebbe da dire, forse perché è un missile.
Bene, ho visto mi è arrivata la notifica sul telefono oggi dall'applicazione di YouTube che avevano pubblicato questo video, ma il video è di NASA però, no? O è una camera di SpaceX posta.
No, sono le tracking camera del Kennedy Space Center. Poi dopo di chi sia la proprietà del filmato non lo so, insomma.
No, perché mi chiedo come mai solo oggi.
Me lo chiedo anche io, ma ci sarà un motivo.
Bene, vabbè, ci godiamo il video anche se arriva in ritardo, non è che ci facciamo grossi problemi e speriamo che possiate godervelo anche voi. Ovviamente lo troverete, come tutti gli altri link della settimana, nelle note dell'episodio su www.astronauticast.com. Lo dico a beneficio di quelli che ci seguono magari solo su YouTube e non sanno che c'è tutto un sito dietro. Vabbè, che ha soltanto le note dell'episodio fondamentalmente per ogni puntata. Dove trovate la versione audio che potete sottoscrivere su uno qualsiasi dei software per il download di podcast, ad esempio se avete un telefono Android o Apple potete scaricare Pocket Cast, dico quella perché è quella che uso io, e cercando Astronauticast potete fare in modo che ogni volta che pubblichiamo una puntata nuova, che di solito avviene il venerdì dopo che registriamo il giovedì sera, il vostro telefono la scaricherà automaticamente e sarete sicuri di non perdervene neanche una, e magari l'ascoltate in momenti particolari, quando siete impegnati a guidare, ad esempio, o fare qualcos'altro. Non è soltanto un podcast video, come ci tengo a ricordare. Ho dato tutto, abbiamo già raggiunto la fine della scaletta con sotto l'ora, dice il mio orologio.
Sì, ogni tanto può capitare.
Ok, allora ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Avevamo detto la settimana scorsa che cominciavamo a parlare delle ultime, ma la prossima dovrebbe essere ancora coperta, giusto?
Sì, dovremmo esserci ancora. Se non siamo corsi sulla spiaggia, sì. E stiamo valutando l'ipotesi di fare l'ultima puntata verso la metà di luglio,
per
un paio di giorni dopo
il flyby di sorvolo Horizon. Sì.
Sì, dicevi, Ricky?
Sì, dicevo un paio di giorni dopo del flyby di New Horizon con Plutone, che insomma è una cosa abbastanza eclatante, se vogliamo, e quindi ci sembrerebbe giusto commentarla. Se ce la facciamo, volentieri, e se non ce la facciamo, ve lo faremo sapere.
È una cosa che noi... nella sua fase di crociera ha accompagnato praticamente tutto il podcast dalla sua nascita, perché più o meno è stato lanciato durante nello stesso periodo in cui il podcast è iniziato, di conseguenza è bello seguirlo fino alla fine.
Sì, diciamo, noi probabilmente ci saremo, ma fateci sapere se ci siete anche voi o se sarete già in spiaggia.
Fateci sapere se volete la copertura, non in diretta, però una puntata per parlare di New Horizon. Ma da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e vi ricordo che fino al prossimo episodio potete seguire e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E da Modena.
Io invece vi ricordo che insieme a Scientificast stiamo promuovendo la candidatura del sito Avamposto 42 per i Macchia Nera Italian Award 2015, quindi andate, votate Avamposto 42, il sito che ha seguito la missione futura di Samantha Cristoforetti. Trovate sia su Astronaut News che su Scientificast tutte le modalità di votazione. Grazie a tutti per averci ascoltato, e un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Appuntamento per giovedì prossimo 2 di luglio, o comunque tenete sott'occhio astronauticast.com, anzi live.astronauticast.com e la nostra pagina Facebook. Fino ad allora, 2 di luglio, ad Astra.